troviamo nelle pagine delle scritture. Quello che ho cercato di trasmettere è, numero uno, che non tutto quello che la Bibbia menziona è per forza normale nella vita cristiana. E abbiamo fatto la distinzione tra quello che è descrittivo e quello che è prescrittivo nella Bibbia. Molte delle cose narrate sono descrizioni di quello che Dio ha fatto nella storia della Chiesa, la storia del suo popolo. L'altro punto fondamentale è che il credente nato di nuovo deve sempre vivere con questo equilibrio nella sua vita tra aspettare nuovi interventi di Dio. Amen. Non ci stanchiamo mai di aspettare, di chiedere che il Signore operi con grande potenza, con grandi miracoli. E quello è un lato di questo equilibrio che dobbiamo tenere, ma l'altro è che noi ci possiamo fermare, possiamo stare tranquilli nella sovranità assoluta di Dio. Amen. E questo è l'altro lato della medaglia. Da un lato aspettiamo che Dio intervenga, ma Dio è Dio e noi non lo siamo. E Lui decide come, quando, attraverso chi intervenire nel mondo. E dobbiamo avere sempre questo equilibrio nella nostra vita. E tutto quello che abbiamo detto l'abbiamo detto sotto la rubrica innegabile, la verità innegabile, che Dio opera oggi. Dio opera oggi. E non vogliamo mai smettere di credere e di aspettare che Lui lo faccia di più. Voglio cominciare raccontandovi ciò che mi è successo questa settimana come introduzione. Come sapete, domenica scorsa non stavo del tutto bene e tutta la settimana ho lottato con l'influenza. Lunedì sono andato sotto come un subacqueo, non sono salito in superficie fino a venerdì, più o meno. Però mi sono alzato il lunedì e avevo qualche impegno da sbrigare. Mi sono alzato e mi sentivo come il sacco da boxe di Rocky 1 a 6. Mi sentivo davvero male. Però dovevo andare all'ospedale a portare Chiara a fare un controllo degli occhi. Deborah aveva un altro controllo, non poteva portarla e l'ho portata io. E guardo fuori e cosa vedo? Bingo, nevica, gloria a Dio, sto male, devo uscire sotto la neve. Non c'è problema, prendo le due bimbe, Chiara e Sofia, le porto all'ospedale. Entro in macchina, sorpresa, non funziona lo spanavetro e io devo cercare nel migliore modo di arrivare all'ospedale. E io sono dentro la macchina che faccio da tergicristallo interno manuale per cercare di togliere l'umidità mentre cerco di avviarmi verso l'ospedale, tutto il tempo tossendo come un fumatore asmatico perché non stavo bene. Finalmente arriviamo al parcheggio ed era così lontano dove mi sono dovuto parcheggiare che vedevo casa mia di fronte. Ho detto, caspita, facevo prima andare a piedi. Cerco la macchinetta per comprare il ticket del parcheggio e ovviamente non c'è. Cosa devo fare? Devo scendere dalla macchina, trovare l'ometto del parcheggio e comprare il ticket per la macchina. Fa niente, andiamo avanti. E la prossima cosa che devo fare, sono già all'ospedale, ho parcheggiato, ho fatto avanti e indietro dalla macchina, adesso devo trovare la sala dove Chiara ha il suo controllo. Edificio A, divisione C, blocco B, semiterrato, piano terra, ma come funziona? Non lo trovo più. Però finalmente lo trovo e mi siedo lì davanti alla stanza, mi sento schiacciato come Berlusconi dopo aver preso un rimprovero della Merkel e aspetto lì il mio turno. Mancano 10 minuti per il mio turno e mi viene il dubbio. Anche se avevo in mano la nota che affermava che non dovevo fare l'accettazione, non dovevo fare la prenotazione, mi è venuto il dubbio. Ho detto meglio che chiedo. E vado davanti alla signora, all'infermiera, e gli dico, voglio solo assicurarmi che è tutto a posto. E lei mi guarda e disse, no signore, non è tutto a posto. Lei non è assente di dover andare a fare la fila per prendere il numero, deve andare al piano di sopra e prendere il numero P. E devo dire che non l'ho guardato con lo sguardo più santificato in quel momento, però non me la sentivo di entrare in una discussione in quel momento. Mi rassegno, vado su a prendere il biglietto P. Sono già in ritardo di 20 minuti e mancano altri 20 numeri, impossibile a questo punto, dico, non perdere l'appuntamento. E a un tratto una persona mi dice, guarda che non devi prendere la P, ma devi prendere la E invece. A quel punto la pressione mi si è alzata, potete immaginare che stavo per fumeggiare dalle orecchie, e ho capito che in quel momento avevo una scelta. Potevo fare come il film Un giorno ordinario di follia, no? E scatenarmi da tutti i lati, però per la grazia di Dio mi sono fermato in quel momento, dopo tutto, quella mattina, quello che è stato, e ho detto delle semplici parole, ho detto: Spirito Santo, ho bisogno che tu mi aiuti in questo momento. E ho saputo che non ero io, perché se c'è stata una preghiera fatta con, diciamo, con la disposizione più sbagliata, era quella. Il mio cuore non c'era in quella preghiera, ma io ho pregato, ho detto: Spirito Santo, ho bisogno che tu mi aiuti. E sapete cosa è successo? Non ho neanche finito di parlare, di dire quelle parole, e si è manifestata, è apparsa la nostra vicina di casa, una nostra amica. E ho potuto lasciare Sofia con lei, hanno aspettato il loro numero, e io ho potuto nel frattempo andare a portare Chiara per fare il controllo degli occhi. Che ne pensi di questa storia? L'ho voluto riportare soltanto per ricordarci che il Signore opera, che il Signore è pronto a rispondere alle nostre preghiere. A volte non abbiamo questa idea di interazione diretta con il nostro Signore, ma il Signore è sempre disposto a intervenire e a aiutarci. Alcuni possono dire: ma che intervento banale. Io ho imparato una cosa, a non chiamare mai quello che Dio fa, gli interventi di Dio, una cosa banale o da minimizzare. Amen. Il Signore è all'opera, è vicino ed è pronto ad intervenire. Bene, oggi vogliamo concentrarci sui doni, perché per molti è proprio nell'ambito dei doni che possiamo cadere nella trappola di immaginare che Dio è forzato ad operare continuamente nel modo che noi speriamo e vogliamo. E molte persone hanno quasi una visione che con i doni il miracoloso è stato istituzionalizzato, che parolona, no? Normalizzato. E che attraverso i doni siamo noi che ci mettiamo, per così dire, nella sedia della guida. Ed è Dio che è forzato ad operare nel modo che noi vogliamo. Pensiamo che ha normalizzato il soprannaturale in questo modo. E se non leggiamo attentamente la sua scrittura, possiamo cadere anche noi in tanti tipi di abusi. E tra un attimo andremo a riflettere sui doni particolari, ma la prima cosa che voglio dire come fondamento, come base di tutto quello che diremo, è che in Cristo ogni credente nato di nuovo è assolutamente uguale. Questo è il primo punto che vogliamo affermare. L'uguaglianza in Cristo di ogni credente nato di nuovo. Questo è un principio biblico fondamentale da capire dall'inizio. Dobbiamo correggere subito l'idea sbagliata che i doni sono il filo a piombo con il quale si misurano gli altri, si misurano tutti i fratelli dentro della Chiesa. Quante volte succede che credenti che hanno X dono guardano ad altri che non hanno tale dono e dicono: ah, fratello, sorella, sei un po' mancante. Non arrivi a dove siamo arrivati noi che abbiamo questo dono. E forse non lo dicono con queste parole, però parte fondamentale della loro pratica è che se non hai il dono X, sei un credente di serie B. Ci sono credenti di serie A e credenti di serie B, secondo questa prospettiva. E la verità è che Satana ama dividere il corpo di Cristo, non è vero? Non c'è bisogno di guardare molto le chiese per vedere quanto Satana ed è efficace a dividere i credenti. E cerca di fare gruppi all'interno della Chiesa di Dio. Ora, non c'è dubbio che la parola di Dio divide tra credenti e non credenti, certo che divide. Tra verità e menzogna, certo che la parola di Dio divide, e questo è un parte fondamentale del discernimento, di saper dividere, da saper distinguere il bene del male. Però non tollera una divisione categorica dei credenti nati di nuovo, non lo tollera. I credenti nati di nuovo sono tutti uguali in Cristo. Amen? Siamo convinti? Se non siete convinti, andiamo a vedere alcuni brani della parola di Dio. Che nel corpo di Cristo non ci sono credenti A e credenti di classe B. Il primo versetto si trova in Galati 3:26. Galati 3:26. Se avete le Bibbie, voglio che lo vedete con i vostri occhi questo verso molto importante. Galati 3, del 26 al 29, dice così: perché siete tutti figli di Dio per fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Molto chiaro, no? Unità in Cristo. Questo verso ci dimostra che siamo tutti uguali davanti a Dio per conto di Gesù Cristo. Non esiste status diverso davanti a Lui. Leggiamo che tutti coloro che sono stati battezzati in Cristo, questo è sinonimo del battesimo dello Spirito Santo in conversione, è la stessa cosa. Cristo ci battezza nello Spirito Santo e così siamo immersi, siamo innescati nel corpo di Cristo e partecipi tutti in modo uguale della sua vita soprannaturale. Questo è il messaggio. Siamo tutti battezzati in Cristo nel momento della nostra conversione. Un altro verso che ci dice la stessa cosa è nel libro di Colossesi, Colossesi 2:10, dice questo, dice: e voi avete alcune cose pienamente in Lui. No, tutto. Voi avete tutto pienamente in Lui, non potrebbe essere più chiaro. Non devi immaginare che Gesù aspetta che tu riceva qualcosa ancora prima di essere completamente accettato, completamente completo in Lui. Non devi avere un ministero, un dono, una dose di santificazione extra per essere considerato pieno in Lui. No, in Lui abbiamo tutto pienamente. Un altro verso che ci dice la stessa cosa è 2 Pietro, Seconda Pietro, capitolo 1. Seconda Pietro, capitolo 1, del 3 al 4. Dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto. Al passato ci ha donato e abbiamo già ricevuto tutto quello che c'è da ricevere in Cristo Gesù. Ci credi questa mattina? O stai ancora lavorando per raggiungere qualche altro livello, qualche altro status? Se tu credi in Cristo, se hai conosciuto Cristo, tu puoi sapere con tutta la tua mente che hai tutto, perché Lui ce lo ha donato. Questo è meraviglioso. Per il credente nato di nuovo, nel momento che siamo stati collegati a Lui in fede, nel battesimo dello Spirito Santo, nel momento della conversione, abbiamo ricevuto, come dice Giovanni, Gesù attraverso Giovanni, grazia su grazia. Grazia infinita per conto di Gesù Cristo. E qualsiasi altro approccio crea gelosia e divisione dentro della Chiesa. E grandi, grandi abusi. Perché la persona che pensa di essere mancante o entra in depressione perché non riesce ad essere all'altezza o fa finta di avere ciò che non ha per arrivare alla norma. E questo non è quello che Dio ha in mente per il suo popolo. Non hai abbastanza, ti diranno, non hai abbastanza, a volte dicono, non hai abbastanza fede per ricevere le benedizioni di Dio. Questa è una menzogna dell'inferno. Io ho sentito addirittura dei pastori di chiesa che dicevano ad una mamma che aveva appena perso un figlio: se avresti avuto abbastanza fede, non avresti perso la tua bambina. Questo non è vero. Come se Dio fosse arrabbiato con una persona perché non ha abbastanza fede. Non funziona così. Tutti siamo rivestiti di Cristo. Lui ci vede in Cristo. Ci ama a tutti per parte uguale. E questo è fondamentale, sarà il tema di un altro sermone, il capire l'unione con Cristo, la nostra identità in Cristo. E quanta gente cerca di di avere un'identità in qualcos'altro, no? Nel successo al lavoro, nell'essere una brava mamma, un bravo papà, un bravo lavoratore, e quando non arriva si sente male, va in depressione, perché dice il mio status è in base a quel successo che devo raggiungere. Invece per noi non è così. Noi siamo pieni in Cristo. E la nostra unione con Lui è quello che conta. E tanti vogliono creare credenti di classe A e classe B. Lo vediamo dappertutto, dappertutto. A voi manca X. Quelli che parlano in lingue, quelli che non parlano in lingue. Quelli che sono più santificati e quelli che sono meno santificati. Anche all'interno della Chiesa abbiamo una distinzione tra il pastore, il clero e, diciamo, il credente normale. Queste sono divisioni che non esistono nel corpo di Cristo. Manca solo che abbiamo due classi come i testimoni di Geova, che li chiamano unti e la grande folla, no? Non ci sono due classi di credenti. Ci sono due classi di persone, sì, coloro che sono in Cristo e coloro che non sono in Cristo. Quello è una distinzione vera, ma se siamo in Cristo, siamo completi in Lui. E la prossima volta che ti vorranno dire, ah, ti manca X, fratello, ti manca X, sorella, tu rispondi, no, fratello, no, sorella, io ho tutto pienamente in Gesù Cristo, sono completamente soddisfatto in Lui. Amen. Sei soddisfatto in Lui? Hai tutto in Lui? O pensi ancora che devi fare qualcosa per sentirti a posto? Non è così che funziona. Non ti manca assolutamente niente se sei in Cristo questa mattina. Guarda cosa dice Efesini 1:6, dice alla lode della gloria della sua grazia per la quale egli ci ha resi graditi a sé, in colui che è l'amato. Sei gradito a Lui. Non per i tuoi meriti, non per il tuo curriculum vitae, no, in Lui sei gradito a Dio, nell'amato, in Gesù Cristo. Bene, avendo detto questo, avendo messo questo come base, vogliamo vedere cosa dice la Bibbia riguardo ai doni dello Spirito Santo, i doni dello Spirito. Qui abbiamo alcune delle liste che vedremo tra un attimo, se riusciamo ad andare avanti. Però vogliamo approfondire un po' ciò che la Bibbia dice riguardo a quello che vengono chiamati i doni carismatici o i doni dello Spirito Santo. Ci sono sei posti dove si parla di questi doni. Uno è il primo posto in 1 Corinzi 12, del 4 al 6, 1 Corinzi 12, 28, 1 Corinzi 7, 7, Romani 12, del 6 all'8, che è questi che abbiamo davanti, Efesini 4, 11, e Prima Pietro 4:11, e li vedremo per parti. E parlare di queste operazioni dello Spirito Santo come doni carismatici, o meglio ancora doni dello Spirito, è giusto perché sottolinea il fatto che sono doni dati da una persona, dallo Spirito Santo. Lui è l'autore sovrano dei doni e Lui li dà come li vuole, a chi vuole, e sono gratis. Non puoi fare niente per meritarli, non puoi fare niente per riceverli attraverso i tuoi meriti. Sono doni dati dallo Spirito Santo. E possiamo definire un dono come un'abilità data da Dio che ci permette di portare avanti un'attività nella famiglia di Dio con facilità ed efficacia. Un'abilità data da Dio che ci permette di portare avanti un'attività nella famiglia di Dio con facilità ed efficacia. E 1 Corinzi 12:7, se avete le vostre Bibbie, andate a vedere cosa dice questo verso. 1 Corinzi 12:7, un verso molto importante. 1 Corinzi 12:7, che dice: ora a ciascuno è data, a ciascuno, ok? Ognuno di noi ha un dono spirituale. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune, per il bene comune. Ogni credente nato di nuovo, che è stato battezzato dallo Spirito Santo in conversione, ha un dono dato dallo Spirito Santo per l'edificazione della sua Chiesa. E vogliamo vedere un po' di questi doni, uno per uno. Non potremo vederli tutti purtroppo, però vi daranno almeno alcuni concetti generali per sapere come leggerli nel vostro tempo di studio. E prima vediamo la prima lista in Romani 12, del 6 all'8. Romani 12, se avete le vostre Bibbie, apriteli in Romani, anche se sono anche esposti lì sul PowerPoint. Però vogliamo vedere qua la prima lista dei doni dello Spirito. Dice così la parola di Dio: avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. E qui abbiamo la prima lista dei doni menzionati da Paolo. E la prima parola che abbiamo qui è il dono della profezia, il dono della profezia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire comunicare qualcosa che Dio ha messo in cuore, comunicare qualcosa che Dio ha messo in cuore con il filo a piombo della fede, ovviamente. Deve misurare, deve essere in accordo con il filo a piombo della fede, la fede intesa come l'insegnamento tramandata dagli apostoli. È la stessa cosa che dice Giuda 3 quando dice che dobbiamo combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Ora, esiste il dono della profezia? Sì, Dio mette in cuore qualcosa a qualcuno, a qualche fratello, e lui parla, e cosa facciamo il resto? Dobbiamo vedere se, con il filo a piombo, se risulta giusto o meno. E questo è l'insegnamento di questo dono. Deve profetizzare conformemente alla fede. Il secondo dono che vediamo qui è il dono del ministero. Si trova anche nell'altra lista in 1 Corinzi 12, 28. Chi ha un dono di ministero, deve usarlo conformemente. E questo è sinonimo di servizio, la persona che è efficace dietro le quinte. Molti di noi arriviamo qui la domenica mattina e vediamo che tutto è pronto, tutto è a posto, le sedie sono già messe su, tutto è pronto per i bambini, eccetera, eccetera. Perché? Perché alcuni si sono dati da fare nel servire. Forse non sai chi sono neanche, ma sono impegnati in usare questo dono per l'edificazione della Chiesa. Poi abbiamo insegnamento, persone che riescono a comunicare la verità di Dio in un modo chiaro. Non è lo stesso che il pastore. L'insegnante non ha necessariamente questa passione per la cura delle anime, ma è molto bravo a trasmettere informazione. Forse avete conosciuto delle persone che sono bravi insegnanti, ma non chiedergli di andare a visitare un fratello, perché non è proprio per loro. Non hanno questa capacità, non hanno questa passione e non sono neanche efficaci nel farlo. Fanno più disastri che altro quando vanno a trovare le persone, perché non è il loro dono. Poi c'è il dono dell'esortazione, a differenza dell'insegnante. L'insegnante che trasmette informazione, contenuto, quello che esorta riesce a spingere all'azione, parla al cuore e riesce che le persone intorno si diano una mossa e facciano delle cose. Questo è un motivatore, una motivatrice. E poi abbiamo il dono del dare. Questo è il dono preferito del credente tirchio. Perché? Perché dice: non ho il dono, non ho il dono di dare, allora non do niente. Lui ce l'ha, lui può dare per tutti. Ovviamente sappiamo che la responsabilità di ogni credente è di dare conforme a quello che il Signore le ha messo in cuore. Però qui abbiamo una persona che trova grande gioia nel dare. Io vi dico, ci sono almeno due persone in questa sala che io so che hanno questo dono, che trovano gioia nel dare e non si trovano mai senza soldi, è la cosa più stupefacente. Vedi che danno, vedi che sono generosi in tanti modi e hanno sempre, sempre di più perché il Signore li benedice. Poi abbiamo il dono di chi presiede, anche questo è menzionato di nuovo in 1 Corinzi 12, 28. Questa è la persona che ha la visione per vedere il traguardo, vede l'obiettivo e anche la destrezza per guidare le persone a raggiungere l'obiettivo. Questa è la persona che presiede. Poi c'è il dono della misericordia, che fa opere di misericordia. E questo è sinonimo di compassione. La persona che ha compassione, li conosciamo, no? Queste persone che hanno la parola giusta da dirti quando tu hai bisogno, quando hai un problema. E sanno metterti la mano sulla schiena e sanno con quella parola hanno messo tutto a posto, no? Perché sono efficaci nel usare la misericordia. Qui abbiamo la prossima lista, in 1 Corinzi 12 del 4 al 6 e anche 1 Corinzi 12 28, e c'è sovrapposizione tra queste due liste, e se le state scrivendo vediamo, ecco, l'altra lista è in Efesini 4 11, poi c'è un'altra lista in 1 Pietro 4 10 dove fa solo la distinzione della persona che parla e la persona che compie un servizio. Non fa una lista come tale, ma fa una distinzione tra parlare e servizio. E poi c'è un'altra apparizione di questa parola doni o dono dello Spirito in 1 Corinzi 7:7, che parla del celibato come un dono e anche del matrimonio come un dono, un regalo dato da Dio. Però vogliamo un attimino soffermarci su questi doni di 1 Corinzi 12, 8 a 10. Interessante, no? Che c'è tanto chiasso, tanto parlare intorno a questi versetti. Infatti ci sono tante persone che vivono in questi versetti. Ci sono altri che li ignorano, ma molti sono arenati qui, non si spostano più da questi versi. Un predicatore che sentivo di recente in un canale di televisione cristiana molto conosciuto diceva: il tutto della vita cristiana sono i doni carismatici, così diceva questa persona, e la chiave per scatenare i doni nella tua vita è la preghiera in lingue, così diceva questa persona. E noi diciamo: scusa, ma l'ultima volta che ho guardato il tutto della vita cristiana è Cristo, non è vero? Cristo è il centro del nostro cristianesimo e tutte le altre cose sono sicuramente cose che vengono da questa sorgente. E sicuramente molti sono arenati qui. Ora, dall'altro lato, come avevo detto la settimana scorsa, ci sono abusi da tutti e due i lati. Ci sono persone che dicono che nessuna di queste cose succede più e devo fare delle acrobazie per interpretare la Bibbia nel modo che concorda con la loro visione dei doni carismatici. Molti dicono: no, non succedono più, e devono fare tutti i tipi di contorsionismi per leggere 1 Corinzi 12, 13 e 14 per dire che le lingue non si possono usare più, anche se Paolo parla chiaramente dell'uso moderno delle lingue. Però voglio fare alcuni commenti su queste parole e dopo arrivare ad alcune conclusioni generali su questi doni. Abbiamo parlato prima delle profezie, però vogliamo cominciare con questo dono che è riportato come la parola di sapienza e la parola di conoscenza. Parola di sapienza e parola di conoscenza. È importante capire che queste frasi si trovano solo qui nel Nuovo Testamento, solo in questa lista di doni. E una delle difficoltà nel sapere esattamente a cosa si riferiscono questi doni è proprio questo. Non abbiamo altri contesti con i quali possiamo confrontarlo per dire: ah, ok, adesso sappiamo cosa sono la parola di sapienza e la parola di conoscenza. E molti leggono questi versi e concludono subito: ah, la parola di sapienza vuol dire questo e la parola di conoscenza vuol dire questo altro. E un'altra persona dice: ma come lo sai, scusa? Ah no, ma è così e basta. È così e basta. E può succedere che leggiamo la Bibbia non attingendo il messaggio che è in essa, ma che importiamo il significato che a noi piace, a noi ci viene comodo, e anche noi evangelici abbiamo le nostre tradizioni, lo sapevate? E importiamo le nostre tradizioni nella parola di Dio. E devono dire: stop, aspetta, perché leggo questo verso in questo modo? È per quello che mi hanno detto sempre o è perché veramente la parola di Dio insegna questo? E può succedere che arriviamo alle conclusioni sbagliate. Però il fatto è che l'enfasi in questi due doni è sulla parola logos, il messaggio di ciò che è riportato, non tanto sulla tecnica, non tanto su il come, ma sul messaggio in sé. La parola sapienza è molto radicata nell'Antico Testamento ed è sinonimo di saggezza. I proverbi parlano molto di questo concetto di sapienza e l'enfasi è sulla praticità del messaggio, la praticità del messaggio. La parola conoscenza può riferirsi a messaggi di natura dottrinali o teorici, ok? E l'enfasi è su il messaggio riportato. Ora, Non sto dicendo per questo che ciò che molti fratelli leggono come una parola ispirata o una parola istantanea di rivelazione possa succedere. La settimana scorsa vi ho detto che anche Spurgeon, uno degli uomini al di fuori del Nuovo Testamento che io rispetto di più, ha avuto questa capacità di dare una parola precisa e giusta su un peccato di una persona che era seduta nella sua chiesa. Sto solo dicendo che non per forza dobbiamo impostare una nostra lettura di questi doni e arrivare a una conclusione precisa. Sto dicendo che non puoi tracciare una linea diretta o fare una conclusione dogmatica che in tutti i casi questo si riferisce a una rivelazione istantanea per riguardo la vita di una persona che è di fronte a te. La seconda cosa che vediamo è il dono della fede, e qui è inteso come una porzione di fede soprannaturale. Ora, tutti siamo chiamati ad avere fede, non è vero? Ma c'è un dono della fede, un dono dato a certe persone che li fa avere una sensazione soggettiva di sicurezza che Dio farà qualcosa, che Dio farà qualcosa. Credere e vedere ciò che altri non vedono, in tutte una serie di circostanze avverse dove le sfide sono grandissime, c'è quel fratello che dice: io sono sicuro, il Signore mi ha messo in cuore che noi ce la faremo. Ha ricevuto un dono di fede. In 1 Corinzi 13, 2, cosa dice Paolo? Dice: se avessi fede da spostare i monti, no? Una fede soprannaturale. E questo è qualcosa che Dio dà nel modo in cui Lui decide. Poi abbiamo i doni di guarigione, i doni di guarigione. E qua c'è una cosa interessante da notare, perché a differenza degli altri doni, questo dono è al plurale. È al plurale. Non dice il dono della guarigione, dice doni di guarigione. Questo è significativo, perché può significare doni che risultano in guarigione, o anche, sicuramente più chiaramente, doni diversi di guarigioni. Doni diversi di guarigioni. Ovviamente se c'è più di un tipo di dono, vuol dire che sono diversi tra di loro. E questo ci impedisce di cimentare, come detto prima, o istituzionalizzare, creare una impostazione predefinita per ciò che è il dono della guarigione. Non possiamo farlo. Persone hanno visto guarigioni attraverso le loro preghiere. Anche questo è un'azione divina di Dio nel mondo. È vero che ha usato anche l'impostazione delle mani su delle persone. Può usare anche quello. Però dobbiamo stare attenti a istituzionalizzare una strategia, una tecnica precisa, che ogni volta che tu fai questi movimenti, bam, esce una guarigione. Non è questo a cui si riferisce questo dono di guarigione. Può essere che una persona ha un dono di guarigione per un certo tempo e poi non ce l'ha più, che gli viene e che poi gli va, che il Signore gli dà la potenza in quel momento di imporre le mani e poi la prossima volta non ce l'ha. E non c'è bisogno di dire sicuramente che esiste un abuso spettacolare proprio in questo dono, non è vero? Da tutti i lati, ripeto, ci sono fratelli che non aspettano mai una guarigione, come ci sono quelli che abusano dell'insegnamento. E noi diciamo con tutto il nostro cuore: Dio guarisce oggi? Certo che guarisce oggi, assolutamente guarisce oggi. Dio guarisce sempre? Chiedetelo a Gesù. Chiedetelo a Paolo. Gesù Cristo disse: Padre, se può essere rimosso da me questa coppa. E cosa dice Dio? Padre, disse no, tu passerai attraverso la croce. Con Paolo la stessa cosa, pregò 3 volte che gli fosse rimosso la spina nella carne e Dio disse no. A volte Dio dice no, a volte Lui opera in modi che noi non aspettiamo e che non vogliamo. Ci riporta la storia di quello che sta succedendo nel suo paese. Conrad Mbewe, un pastore della Nigeria, e lui racconta come si è degenerato il cristianesimo nel suo paese. Dice che la versione cristiana, il cristianesimo che è stato importato nel suo paese, non si interessa con la verità o con la dottrina su Gesù, invece promuove un senso molto confusionario di ciò che è chiamato la liberazione, la liberazione. Dice che non c'è più un senso di responsabilità verso il peccato Invece si mette tutta l'enfasi sul bisogno di essere liberato attraverso delle preghiere potenti da qualche spirito ereditato, spiriti maligni e cose di questo genere. E continua dicendo che queste chiese non trattano più con l'Evangelo. Racconta che guardando i loro opuscoli sperava di vedere qualche punto di contatto con la Bibbia, però l'unica cosa che lui vedeva era spiritismo africano, che era entrato nella porta di retro della chiesa. E lui diceva che se confrontavi le locandine della chiesa con le locandine dello spiritista locale, li mettevi a confronto, vedevi che erano quasi in tutto uguali. Non c'era tanta differenza. C'era l'invito a venire a questo luogo per guarirti della sterilità, della povertà, della malattia, della mancanza di lavoro, e non c'era nessuna enfasi sul discepolato o sul rinnovamento della mente o la santificazione e il ravvedimento. Tutto l'enfasi era sullo specialista, versione spiritistica o versione cristiana, se vogliamo. Ed è questo ciò che è successo nell'Africa con questa visione sbagliata della guarigione, della liberazione. Io ho visto sicuramente anche voi persone dell'Occidente che fanno la stessissima cosa, no? Vanno in Africa e fanno tutti questi spettacoli, in realtà stanno entrando proprio nella mentalità africana di liberazione. Non stanno portando il Vangelo, stanno portando lo spiritismo africano in una versione diversa. Immagino cosa pensano i nostri fratelli dell'Africa quando vedono questo tipo di voodoo cristiano e dicono: i nostri sciamani facevano questo molto prima di voi. Non c'entra niente con la Bibbia. Ora fa riflettere, non è vero? Immagini che abbiamo in mente quando pensiamo alla guarigione sono più presi della Bibbia o del paganesimo? Questa è la domanda che dobbiamo farci. I nostri pensieri, i nostri concetti della guarigione vengono più dalla Bibbia o vengono più del paganesimo? Ovviamente noi che siamo credenti biblici sappiamo che al di sopra di tutto c'è un Dio sovrano che controlla gli affari degli uomini. Miracoli, il prossimo dono che si menziona qui, anche in 12:28. Molti insegnano che i miracoli avevano il ruolo di verificare il messaggio del Vangelo, e una volta che il Vangelo è stato stabilito non c'è più bisogno dei miracoli. Questa è una cosa che sentirai forse in giro. Ora, è vero che i miracoli avevano questa funzione, fungevano da prove, no? Un messaggio così strano tra i giudei, che si predicava un Messia crocifisso, figlio di Dio, uguale a Dio, ci voleva qualche miracolo per confermare questo messaggio così strano, non è vero? E i miracoli servivano per fare di prova, però non era l'unico ruolo dei miracoli, non era l'unico ruolo. Servivano per aiutare a persone con bisogni, per compiere opere di ministero e per glorificare Dio. Possiamo concepire i miracoli come un'attività dove la potenza maestosa di Dio è messa in mostra, no? È questo che è un miracolo. Dove la potenza di Dio è messa in mostra agli occhi di tutti. Questo è un miracolo. Però nel Nuovo Testamento gli apostoli furono liberati dalla prigione, no? Con miracoli. Nel caso di Anania e Safira, un atto di giudizio di Dio attraverso un miracolo, anche una liberazione miracolosa o vittoriosa sull'opposizione di Satana, tutti questi entrerebbero nella categoria di miracoli, e io non vedo nessuna ragione per cui non dovremmo chiedere a Dio di operare ancora oggi con questi miracoli. Amen. Abbiamo opposizione satanica, preghiamo che il Signore intervenga in un modo potente e maestoso per soluzionare, per risolvere il problema. Poi abbiamo il dono della profezia. Nella chiesa a Corinto Paolo doveva correggere l'abuso della chiesa, e soprattutto in due doni, il dono delle profezie e il dono delle lingue. E la prima cosa che dobbiamo capire di questa categoria, di questo personaggio del profeta del Nuovo Testamento, è che è diverso dal profeta dell'Antico Testamento. Ok? Il profeta dell'Antico Testamento è diverso dal profeta del Nuovo Testamento. Prima Tessalonicesi 5:20, se vogliamo andare a vederlo, è un versetto molto importante quando pensiamo alle profezie. Prima Tessalonicesi 5:20, cosa dice questo verso? Dice: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Vi immaginate che qualcuno nell'epoca di Ezechiele o Geremia volesse esaminare una profezia data da loro? Non succederebbe mai. Loro parlavano con l'autorità assoluta di Dio. Invece nel Nuovo Testamento i profeti devono essere esaminati, devono essere provati e dobbiamo ritenere quello che è buono. Anche in 1 Corinzi 14, 29 dice: anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Giudichino. Ci sono profeti nell'epoca moderna, certo, ma noi dobbiamo essere persone che hanno discernimento. Ecco di nuovo la parola. C'è un profeta che dice qualcosa, noi cosa facciamo? Prendiamo la parola di Dio, il filo a piombo, la parola di Dio, e misuriamo quello che ha detto. Lui può dire: fratelli, il Signore mi ha messo in cuore di dirvi che il Signore vuole fare grandi cose in questa chiesa. Oh, che parola di incoraggiamento, no? Dio l'ha messo in cuore, noi lo accettiamo, lo riteniamo e diciamo gloria a Dio per questa parola che ha messo in cuore al nostro fratello, alla nostra sorella. Poi forse l'altro fratello viene e dice: il Signore mi ha detto che tutti i mariti devono lasciare le loro mogli e sposarsi con altre donne. Noi diciamo: no, mi sa che hai sentito la voce della squadra sbagliata in questo senso. Noi siamo biblici e noi siamo chiamati a giudicare e a valutare quello che viene detto. Non possiamo entrare in più dettagli, però è importante capire questa differenza tra il profeta del Nuovo Testamento e il profeta dell'Antico Testamento. Le persone che prendono il mantello dei profeti dell'Antico Testamento sono gli apostoli, ok? Sono gli apostoli che parlano con l'autorità assoluta di Dio, che nessuno può esaminare le loro parole. Ma i profeti sì. I profeti possiamo e dobbiamo giudicare quello che dicono. Il caso di Agabo, che non abbiamo tempo di valutare, parlava non con l'autorità divina assoluta, ma comunicava qualcosa che Dio gli aveva messo in cuore. Infatti, se andate a vedere le profezie di Agabo, vediamo che ci sono un po' di errori. Non ha azzeccato su tutti i dettagli della profezia. Andate a vederlo se volete più informazione su Agabo e la sua testimonianza interessante. E qui è dove, a mio avviso, i carismatici e i non carismatici hanno molto più in comune di quanto immaginiamo. Molto di più. Io sono cresciuto in un contesto dove è normale dire: il Signore mi ha messo in cuore dire in questo momento queste parole. E poi si comunica una parola di incoraggiamento o di sprono. E non c'è nessuna ragione per credere che in questa profezia qualcuno deve entrare in un trance, no? Cominciare a tremare. Sto ricevendo la rivelazione. Cioè, dove lo vediamo questo? Non è così che funziona. È molto più naturale, molto più normale quello che vediamo nel Nuovo Testamento. Ora, come ho detto settimana scorsa e ripeto, può essere che il Signore dia una parola di profezia nel senso che noi lo intendiamo, dando un percorso diretto che nessuno si aspettava o immaginava. Può farlo. Ma non dobbiamo soltanto dire che quello è l'unica profezia che Dio può fare. E io vorrei che in questa chiesa ci sentissimo più liberi a comunicare in questo modo. Che ci sentissimo liberi durante il tempo della preghiera o delle testimonianze e di dire: fratelli, voglio condividere questo con voi. Quello che il Signore mi ha comunicato questa settimana attraverso la lettura della Sua parola, attraverso qualche esperienza che ho fatto, mi ha messo questo in cuore da dirvi. E l'abbiamo visto in questa chiesa, in passato, no? Fratelli che forse con un libro hanno letto qualcosa che il Signore li ha incoraggiato a leggere, altri fratelli che condividono, e questo è un segno di una chiesa dinamica, una chiesa viva, una chiesa che vuole partecipare anche nella lode al Signore. E vorrei che crescessimo in questo, che ci sentissimo più liberi di parlare, di comunicare quello che il Signore ci mette in cuore. Discernimento di spiriti. Cosa significa questo? Se vediamo in 1 Giovanni 4.1, non dovete andarlo a vedere, 1 Giovanni 4.1, dice: carissimi, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ora, uno degli aspetti del discernimento di spiriti è la capacità di discernere la verità e la menzogna. E vediamo quel collegamento chiaro in 1 Giovanni. che lo spirito di malvagità, di errore, parla attraverso un falso profeta. E noi dobbiamo avere discernimento nel poter distinguere la verità dalla menzogna. Però ci sono alcuni fratelli che hanno, come dire, più capacità di discernere tra la voce di Satana e la voce di Dio. Si riferisce a discernere tra l'opera di Dio e l'opera di Satana, e non escludo anche la possibilità di discernere nel mondo spirituale, tra le attività di enti spirituali demoniache diverse, tutto sotto l'ombrello del discernimento di spiriti. Ora, le lingue e le interpretazioni, come posso rispondere a tutte le domande che ci sono in 10 secondi o meno? Non ci riuscirò, però voglio soltanto dire alcune cose. Forse possiamo fare un altro studio in un altro momento, ma la prima cosa che voglio dire è che non sono cessate, non abbiamo nessuna ragione biblica per ammettere, per affermare che le lingue sono cessate. Secondo, non per forza sono lingue conosciute umane. In 14.2, 1 Corinzi 14.2, Paolo dice: nessuno lo capisce. Non è che uno parla in lingua ed entra uno, un francese da fuori, dice: ah, io lo capisco. No. Ora, può includere lingue umane conosciute, ma può includere altri tipi di lingue che comunicano un tipo di informazione. Qual è l'uso principale per le lingue? L'uso principale per le lingue è la preghiera. È la preghiera. Infatti 1 Corinzi 14.2 dice che la persona che parla in lingue non parla agli uomini, ma parla a Dio. Numero 4, devi cercare questo dono? Devi cercarlo? Io direi che nello stesso modo che devi cercare gli altri doni. Nello stesso modo. Molte volte si sente persone che bramano un certo tipo di dono, ma poche volte il dono di servizio, no? Signore, dammi il dono di servizio. Tanti vogliono i doni spettacolari, per chiamarli così. Io direi, cercalo nel modo stesso che cercheresti tutti gli altri doni. E forse quello più importante, la numero 5, è questa domanda: devono tutti parlare in lingue? Per forza è una caratteristica, è un marchio, è un timbre di un credente nato di nuovo? Vediamo cosa dice la parola di Dio. Prima Corinzi 12, se avete le Bibbie guardateli così vedete che non vi sto mentendo. Prima Corinzi 12, 30 dice: tutti hanno forse i doni di guarigione? Risposta sottointesa: no. Parlano tutti in altre lingue? Risposta sottointesa: no. Interpretano tutti? Domanda sottointesa: no. Non tutti parlano in lingue. Molti sì. E Dio decide a chi dare questo dono, ma non tutti parlano in lingue. Ok, abbiamo fatto un riassunto veloce, lo so, dai doni carismatici. E sicuramente ci sarebbero altri, il dono dell'evangelista, sappiamo cosa significa, una persona che è efficace e che trova gioia nel evangelizzare, ci sarebbero tanti altri, ma molti sono molto comprensibili anche leggendoli dalla scrittura. Però come terzo punto voglio soltanto lasciarvi questo concetto, questa verità, ed è questo, che noi dobbiamo bramare di essere una chiesa spiritualmente viva. Amen. Dobbiamo bramare e desiderare di essere una chiesa spiritualmente vibrante. E non voglio lasciare per un attimo l'idea che tutto questo che abbiamo detto è qualcosa di astratto, qualcosa sul quale parliamo e lo lasciamo lì. L'idea principale qual è? Che ognuno di noi ha un compito da esercitare nella chiesa. Ok? Ognuno di noi, che siamo credenti, che siamo stati innescati nel corpo di Cristo, aggiunti alla chiesa, ha un dono, ha un compito da esercitare nella Chiesa. Il punto fondamentale è che lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, ti ha dato un dono ad ognuno di voi e pretende che lo usate nella Chiesa. Okay? Su questo non ci devono essere dubbi. Lui pretende che la sorella che ha il dono di servizio serva, che l'uomo che ha il dono dell'incoraggiamento incoraggi, che la sorella che ha la capacità di amministrare amministri, che l'evangelista evangelizzi. E ti puoi immaginare una chiesa dove funziona così? Che visione gloriosa sarebbe, amen? Dove la chiesa collabora e lavora insieme per rappresentare il suo Signore sulla terra. e la Chiesa ha bisogno della tua partecipazione, della mia partecipazione. Non vogliamo cadere nella trappola di dire, ah, c'è il credente professionale e poi tutti gli altri. No, non è così. La Chiesa deve essere una simbiosi, deve essere una collaborazione tra fratelli. E il mondo ha bisogno che la Chiesa sia la Chiesa, non è vero? Quanto bisogno c'ha il mondo che la Chiesa vibri e viva come quell'entità, come quell'organismo che il Signore intende. Forse tu ti chiedi, ma io non so qual è il mio dono, come posso saperlo? La risposta è semplice, datti da fare. Trova qualche lacuna nella Chiesa, che Dio sa che ci sono tanti, ci sono più lacune che ministeri coperti. Trova qualche lacuna, chiedi me, chiedi qualche fratello, come puoi darti da fare? Impegnati a coprirla. Lo Spirito ha intenzione di usarti e credimi, quando lo Spirito prende la tua vita in mano, tutti vincono. Tu vinci perché sei più soddisfatto, stai facendo quello che Dio ti ha creato per fare. La Chiesa vince perché è edificata quando tu aggiungi il tuo granello al puzzle, per dirlo così. E poi Dio è glorificato. Dio è grandemente glorificato quando rappresentiamo Lui in questo modo. Forse ti chiedi perché devo usare il mio dono nella Chiesa, perché non posso usarlo in un altro posto. Perché in una Chiesa particolare devo usare il mio dono? Perché Dio ha disegnato la Chiesa così, che ci sia una relazione diretta tra la crescita individuale e la crescita collettiva. È così che Dio lo ha disegnato. E il credente che vuole crescere al di fuori della Chiesa, non dico che non potrà crescere, ma non crescerà nello stesso modo che all'interno della Chiesa, dove esiste quella simbiosi spirituale, che in quanto tu dai, ricevi anche da altri fratelli. In altre parole, crescerai individualmente in relazione con la tua Chiesa. Questo è l'insegnamento biblico. Efesini 4,16 dice: da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Ogni singola parte. E vediamo la bellezza, no? L'importanza della singola parte e poi dell'essere ben connessi mediante l'aiuto fornito dalle giunture. Fratelli, la Chiesa è una realtà gloriosa, il corpo di Cristo, il palcoscenico dove lo Spirito Santo vuole mettere in mostra la sua potenza, la sua gloria, il palcoscenico. Noi siamo chiamati a partecipare in questa bellissima storia. Non sottovalutare la tua responsabilità. Forse alcuni di voi vi siete un po' distratti per un attimo, avete perso di vista l'importanza di essere un membro della Chiesa per la tua crescita e per la nostra crescita. Io perdo se tu non ti dai da fare nella Chiesa. I tuoi fratelli perdono se tu non ti impegni per la tua Chiesa. Finisco con una storia riportata sempre dall'Africa. Si racconta che molto tempo fa una bambina piccola in una tribù africana decise di andare da sola nella giungla. Nessuno poteva più trovarla. La tribù cercò per tutto il giorno, ma non riusciva a trovare questa bambina. Il giorno dopo, i membri della tribù tutti si presero per mano uno per uno e si avviarono tra l'erba insieme. Trovarono la bambina, ma a causa della fredda notte non era sopravvissuta. E tra le sue lacrime, nella sua angoscia, la madre gridò: Se solo ci avessimo presi per mano prima. Questa è la chiamata per ognuno di noi. Prenderci per mano. Collaborare insieme attraverso la forza dello Spirito Santo per rappresentare Dio in questo mondo, per edificare la gloriosa Chiesa di Gesù Cristo. Hai un compito da fare, fratello, sorella. La domanda è se tu lo adempierai, se lo accetterai, la sfida, e prenderai il tuo posto nella Chiesa per la gloria di Dio. Preghiamo. Signore, grazie per questo meraviglioso insegnamento sulla tua Chiesa, che più che una organizzazione è un organismo vivente, dinamico, dove la linfa vitale è il tuo Spirito Santo che opera e si manifesta attraverso ognuno di noi. È una cosa meravigliosa da riflettere, Signore. E io ti chiedo per me e per ognuno dei miei fratelli, ognuno delle mie sorelle, che possano veramente capire e non sottovalutare l'importanza di prendere il loro posto nella Chiesa di Gesù Cristo, il corpo di Cristo. Signore, vogliamo essere una Chiesa viva, una Chiesa vibrante, una Chiesa spiritualmente efficace, e sappiamo che questo solo succede se ognuno di noi prendiamo la sfida, accogliamo la sfida, diciamo: io, per quanto riguarda me, mi darò da fare, investirò il mio dono in questa Chiesa o nella Chiesa alla quale tu lo porterai. Signore, ti chiediamo di benedirci, aiutaci ad essere fedeli ad adempiere e a rispondere alla chiamata, alla sfida che tu ci hai dato oggi. Nel nome di Cristo. Amen.